Ad Hoc Magazine, lo sportello radiofonico con l'associazione difesa e orientamento dei consumatori, a cura di Renzo Peverelli, referente per le province di Belluno e Treviso. Un aiuto concreto per orientarsi tra diritti e doveri del consumatore. Scrivi o telefona alla redazione di Radio Club 103. Riceverai in diretta la risposta ad hoc per il tuo problema. Ogni secondo e ultimo mercoledì del mese alle 11.15 su Radio Club 103.
Su Radio Club 103 con Renzo Peverelli. Buongiorno Renzo, bentornato innanzitutto.
Buongiorno Barbara, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Il sorrisino di sottofondo ci rincuora, perché questa è una cosa che insomma ci fa capire che anche oggi siamo pronti ad affrontare la nostra normalità, che non è quella diciamo di tutti i giorni, però insomma riusciamo a mantenere sempre questo contatto con i nostri ascoltatori, soprattutto con gli argomenti di grande attualità. Io ho fatto, Renzo, un velocissimo sommario senza entrare troppo nei particolari, ma direi di andare subito al sodo e decisamente questo è un argomento importante. Medicinali online, c'è un aumento di segnalazione innanzitutto di consumi, ma purtroppo anche di qualcosa che non funziona, e quindi partiamo proprio da lì.
Esattamente, ci sono le segnalazioni all'AIFA, che è l'ente preposto per la sorveglianza sanitaria e farmacologica, e aumentano le segnalazioni di prodotti contraffatti. Avevamo già un po' una volta parlato di questi argomenti, riferito specialmente per quanto riguarda tutta una serie di dispositivi contro la pandemia, contro il Covid.
Esatto.
E questo caso invece è un po' diverso, perché si parla proprio di alcune cose di comune utilizzo, mi viene da dire, no? Una delle maggiori segnalazioni, per esempio, riguarda una crema, la chiamiamo per nome, che è la somatoline, che è un preparato dermatologico con attività anticellulite. Ho capito, quando uno prende questo e non è il farmaco originale, ma è qualcosa di contraffatto, si sottopone anche a dei rischi anche di attività, di problemi collaterali, perché non è fatto come si deve.
Certo.
Oltre a questo ci sono tantissime segnalazioni anche al Cialis. Il Cialis che cos'è? Un medicinale indicato per il trattamento delle disfunzioni erettili maschili. Perfetto. Il Cialis, che se non mi ricordo male è un farmaco che dovrebbe essere prescritto dal medico, perché sappiamo che ha tutte delle
controindicazioni
legate,
certo.
Esatto, alla circolazione sanguigna. Ragazzi, ho capito questo, però non si può andare a comprare queste cose su online, come si diceva per la farmacologia e per quanto riguarda tutto quello che era per il Covid. Anche qui attenzione, rivolgetevi alle strutture, anche perché ci sono ben delle regole oltretutto. Quindi l'AIFA cosa sta dicendo? Prima cosa, diffidate dalle offerte imperdibili. Quando loro vi dicono di 10 scatole al prezzo di una, probabilmente c'è qualche problema tecnico. Poi fortunatamente AIFA in collaborazione con eBay ha tolto tutta una serie di offerte che venivano fatte su questi prodotti. La raccomandazione comunque è sempre di segnalare, ma perché? Perché c'è comunque una normativa sulla vendita di farmaci online. Cosa dice questa normativa? In materia di vendita online, medicinale pubblico consente tale attività solo alle farmacie, esercizi commerciali parafarmacie, oppure ci sono quelli che vengono definiti corna della salute della grande distribuzione organizzata. C'è proprio un articolo e limitatamente, quindi la vendita di farmaci online, limitatamente ai farmaci senza obbligo di ricetta.
E infatti,
quindi attenzione.
Attenzione, adesso tra l'altro c'è anche un po' il timore, perché caro Renzo, insomma, il fenomeno ormai è chiaro, nella nostra immensa ignoranza abbiamo comunque sviluppato delle simpatie anche verso i vaccini anti-Covid, e c'è anche il timore che qualcuno inizi a cercarli online per potersi fare magari il tipo di vaccino preferito, cosa pericolosissima. Credo che su questo le autorità stiano già vigilando.
Esatto, proprio perché, primo perché non li possono commercializzare, quindi quando arrivano, quando uno li commercializza è già fuori norma. Se li prende addirittura da siti chissà da dove arriva, c'è il rischio che ti mandino dell'acqua fresca, quindi non ci siamo proprio. Quindi addirittura questa normativa che è in vigore, resta esclusa al momento la possibilità di vendita online di farmaci attraverso le piattaforme e-commerce. Quindi la classica, faccio la battuta, di Amazon, non può assolutamente per esempio vendere farmaci.
Infatti.
E beh, invece era una cosa un po' diversa, perché dentro c'erano tanti privati, e lì però c'è stato questo accordo. Quindi attenzione, rivolgetevi ai canali ufficiali, perché queste cose rischiate di prendere la fregatura, e specialmente infatti, quando vi dicono 10 scatole al prezzo di una, vi fidate.
Certo, infatti. Allora, direi che su questo noi abbiamo senz'altro sviluppato un po' l'argomento, ci torneremo, ne avevamo già parlato, ma possiamo voltare pagina e andare alla seconda proposta di oggi di Ad Hoc Magazine. E di cosa ci occupiamo? Commissione Europea, la proposta di esenzione IVA per i beni essenziali in pandemia. Spieghiamo, caro Renzo.
Allora, c'è questa proposta della Commissione Europea, quindi non è ancora in vigore chiaramente, però vista la necessità di reperire un certo tipo di materiale in caso di situazioni come quella che si è verificata in questo periodo, di fare l'esenzione dell'IVA di tutti questi beni di servizi fondamentali. Quindi è una cosa importantissima, perché alla fin fine questi il fatto IVA sì o IVA no può incidere proprio sul costo complessivo della fornitura. Quindi sapete cosa vuol dire? L'IVA su tante cose è 4, qualcune, in alcuni casi è il 10, in tanti casi è il 22%, chiaramente non è possibile, cioè aumenta di un quinto il costo finale del prodotto. Quindi c'è proprio questa richiesta da parte della Commissione Europea, che la porterà all'interno della struttura parlamentare europea, proprio per togliere, così facciamo dei piccoli esempi, tipo proprio i test diagnostici, materiali, dispositivi di protezione individuale, tipo guanti, respiratori, che non solo vengono utilizzati da noi, diciamo, che siamo gli ammalati, tra virgolette, ma più che altro per gli operatori, quindi dottori, infermieri e anche loro. Quindi anche tende, letti, abbigliamento particolare, anche alimenti in alcuni casi, se vengono utilizzati in questo frangente, quindi di una problematica globale, c'è questa proposta, quindi speriamo che vada in porto, proprio perché andrebbe a finire ad abbassare i costi complessivi di quello che è questo tipo di come affrontare, certo, questa cosa economicamente. Certo. Quindi è una cosa importantissima. Speriamo che vada a buon termine, perché ovviamente la Commissione lo propone, deve passare tramite il Parlamento europeo, però diciamo che la sensazione è che potrebbe andare, perché è una cosa interessantissima, non riguarda solo l'Italia, ma riguarda un po' tutto, ecco.
Infatti. Okay. Benissimo, il terzo argomento, diciamo, a livello percettivo lo avevamo già afferrato, ma ora ci sono i dati Istat, giù i redditi e i consumi, ma c'è più risparmio. Beh, direi che le cose, cosa dici Renzo, vanno un po' a braccetto in questo senso, anche perché rimanendo più chiusi si spende meno, quindi forse si investe un po' di più nel risparmio, però anche qui ti chiediamo, insomma, di spiegare un pochino il terzo argomento del nostro appuntamento di oggi.
Allora, questa è l'Istat che ha fatto appunto la sua analisi, e ovviamente il reddito è diminuito perché tante persone purtroppo hanno perso il lavoro, qualcuno, certo, con la cassa integrazione ha visto diminuire la propria fonte di reddito, ovviamente abbiamo tanti esercizi, il singolo partita IVA piuttosto che il gestore di un bar, di un ristorante ha visto proprio azzerare i propri redditi. E di fatto anche i consumi chiaramente sono diminuiti. Però per chi ha la possibilità, proprio per il fatto della chiusura, di rimanere in casa, guardate, quindi spendere un po' di meno, è aumentata quello che è la propensione al risparmio. Quindi c'è più gente che ha risparmiato un pochino di eurini. E non si parla proprio di poca roba, perché alla fin fine diciamo che questa propensione al risparmio è aumentata di oltre 200 miliardi di euro in un anno, quindi è una cosa importantissima da alcuni aspetti, altro meno perché sappiamo che se non gira l'economia cose non è che vadano proprio tanto bene. Quindi questa era un'analisi del 2020 rispetto chiaramente al 2019. La flessione della spesa era importante perché era circa un 10% in meno, però purtroppo anche i primi mesi del 2021, visto che siamo ancora tra mezzi chiusi, un po' arancione, un po' rossi, un po' che non si capisce, i dati purtroppo non sono in miglioramento, e questo non ci aiuta proprio per guardare il futuro. Quindi alla fin fine, come 2020, si parla di un minor consumo per circa 116 miliardi di euro. È una cifra
importante,
enorme,
veramente, veramente enorme, importante.
Enorme.
Ecco, io vedo che insomma questi due argomenti, questo e il prossimo, possono tranquillamente trovare delle analogie, perché se non si investe anche a livello proprio di risparmio, magari si tende a lasciare un po' tutto in conto corrente. E qui il nostro Renzo Peverelli, responsabile per le province di Belluno e Treviso del Movimento Consumatori ad hoc, dell'associazione ad hoc, dice no, attenzione, no a conti correnti con troppo contante, insomma con troppi soldi in carico. Perché, caro Renzo, non fruttano, o perché c'è qualche altra problematica?
No, c'è qualche altra problematica, difatti li ho legati assieme, li ho messi uno a seguire dell'altro, perché si è aumentata questa, diciamo, propensione al risparmio, ma poi le banche cominciano a sollevare gli scudi, perché stanno dicendo che i soldi messi in conto corrente praticamente non rendono, cioè sono soldi fermi. Difatti c'è questa indagine che dice che fermi nei conti correnti, quindi non investiti, in Italia ci sono circa 1745 miliardi di euro. È una cifra spaventosa, se la leggiamo proprio così, perché poi abbiamo perso il conto con la lira, ma provate a trasformarmi in lire e dopo vediamo a quanto va a finire questa cifra. Allora, il concetto è questo, c'è una vigilanza, perché ci sono state le segnalazioni da parte, come sempre, dei consumatori, e in questo caso citiamo due esempi, uno è di Fineco e uno di Unicredit, che su alcuni conti si stanno comportando in modo diverso. Allora, perché si sta aprendo questa indagine e i clienti si stanno arrabbiando? Allora, Fineco sta dicendo una cosa di questo tipo: se tu hai un conto corrente importante, loro dicono superiore ai 100.000 euro, e non hai fatto forme di investimento o finanziamenti particolari, te lo chiudo, cioè non lo voglio più, in qualche modo te lo blocco. Blocco nel senso che i soldi sono tuoi, però ti obbligo a chiuderlo, perché o investi oppure noi non ci va bene, perché quei soldi là sono fermi e non producono nulla. E questa è una forzatura, ovviamente a noi associazioni di consumatori non va bene, quindi abbiamo sollevato il problema. Altra cosa invece è come si sta comportando Unicredit. Unicredit invece ha i conti MyGenius, è un conto un po' particolare. Aumenterà i costi, quindi qua invece che dire cari signori investite con me, per compensare tutta una mole di denaro fermo, aumenterà il costo del conto corrente, certo, ma non di poco, del 70% dal primo di luglio. Quindi ovviamente non parliamo magari di costi, che un conto corrente costi che non so quanto, adesso non andiamo a quantificarlo, no, certo, però un aumento del 70% è importante. Il guaio è che in questo caso non va a incidere solo su chi ha conti correnti importanti, ma va a incidere su tutta la platea. Anche io che ho dentro 3 euro mi vedrò aumentare la spesa di questo conto corrente, perché hanno fatto una politica diversa. Ovviamente le associazioni dei consumatori si sono messe un po' di traverso, queste due banche fanno una modifica unilaterale del contratto, quindi riceverete, chi ha questi conti riceverà la comunicazione. Come sempre, ricordatevi che quando ricevete questa comunicazione avete anche la facoltà di mandarli educatamente a quel paese e cambiare,
certo,
magari gestore o cose del genere.
Ecco,
questa è un po' la situazione, quindi da una parte bene, perché c'è un po' più di liquidità, ma perché c'è un po' più di liquidità, che la gente tiene lì ferma i soldi? Perché non si sa mai che domani ne abbia bisogno. Però da suo punto di vista, obbligare la gente o a investire o aumentare i costi non è neanche corretto da parte delle banche.
Senza dubbio. Quindi chiudiamo con un piccolo consiglio per quei fortunati che si trovano in questa situazione: magari informarsi anche con il proprio istituto di credito per capire che non ci siano azioni in arrivo di questo genere. Noi abbiamo fatto l'esempio di due istituti, ma forse sarebbe vero buona cosa, caro Renzo, che ognuno,
sì,
ripeto, tra i fortunati che si possono così annoverare tra questa categoria di persone che hanno veramente molto denaro in conto corrente, capire un po' che intenzioni ha il proprio istituto.
Sai perché Barbara? Perché c'è sempre stato che quando ci mandano le diciamo obbligatoriamente
condizioni unilaterali.
Sono 23 pagine scritte
che nessuno legge.
Che nessuno legge, e là dentro c'è scritto che ci sarà questa variazione.
Esatto,
quindi
esatto.
Fate un po' di attenzione.
Infatti. Allora, io proporrei al giro di boa della prima della seconda parte della nostra trasmissione di oggi, parleremo di treni, parleremo di furti di identità, ancora informazioni su shopping online, facciamo una breve pausa pubblicitaria. Renzo Peverelli lo teniamo qui con noi, torniamo tra due minuti, a tra pochissimo.
Club 103 Dolomiti. Dolomiti Style Radio. Da Monigin Calzature a Pieve di Cadore è arrivata la primavera, e con lei tutti i nuovi arrivi uomo, donna e bambino, con il nuovo marchio Ecco e le nostre consuete firme Nero Giardini, Frau, Geox, Nira Rubens, Birkenstock, Grunland, Leggero, la ginnastica Adidas, Champion e Skechers anche per i più piccoli. Speciale primavera da Monigin Calzature. Vi aspettiamo in Piazza Tiziano a Pieve di Cadore.
Ottica De Menego, oltre 50 anni di esperienza in lenti e montature delle migliori firme e di propria produzione. Contattologia sia morbida che rigida, controllo visivo gratuito e laboratorio interno con consegna rapida.
La cortesia e la competenza dello staff De Menego saprà consigliarti al meglio tra oltre 10.000 montature. Ottica De Menego la trovi a Calalzo con ampio parcheggio, sempre aperta con orario continuato il sabato, la domenica e i giorni festivi.
Alimenti genuini, bio, chilometro zero... Oh, che confusione!
Ci sono prodotti naturali e poi c'è Gourmont. Ora Gourmont, nel nuovo spazio dedicato, produce e realizza i veri prodotti con latte di montagna bellunese. Formaggi freschi, tutti realizzati con impegno e la cura di chi se ne intende. Cerca i prodotti a marchio Gourmont o vieni presso la nostra sede a Tai di Cadore sulla statale per Cortina. Info 0435 500 179 www.gourmont.it. Gourmont. Il benessere a tavola.
Radio Club 103.
È ora di reinventare il futuro e muoverci in modo diverso. Less normal, more Mokka.
Nuovo Opel Mokka da 199 euro al mese con rottamazione statale. TAN 595, TAG 749. Info su opel.it.
Officina Cadore. Punto vendita autorizzato Opel. Supervalutazioni dell'usato e servizio assistenza. In località Madonetta a Tai di Cadore. Telefono 0435 3438.
Riempi il tuo carrello con Pasuello.
Al Pasuello de Spar sbocciano le occasioni di primavera. Prezzo, gentilezza, tanto gusto e qualità. Fino al 21 aprile trovi, ad esempio, olio extravergine d'oliva Terre del Sole, 4,29€. Sugo Barilla in gusti assortiti, 1,59€. Deodoranti Borotalco Spray, 1,85€. La primavera del Pasuello de Spar ti aspetta anche la domenica mattina ad Auronzo di Cadore in via Roma e a Padola in via Milano.
Ad Hoc Magazine, lo sportello radiofonico con l'associazione
con l'associazione difesa e orientamento dei consumatori, con Renzo Peverelli che è il responsabile dell'associazione per le province di Belluno e Treviso. Allora, dicevamo, ci eravamo lasciati con l'anticipazione dei treni e vediamo perché oggi ci occupiamo di treni.
Esattamente, allora, visto che è un problema per il trasporto pubblico in genere, però si comincia a muoversi qualcosa. Dal 16 aprile, quindi siamo a venerdì, ci saranno due treni Roma-Milano, Milano-Roma, quindi uno andato e uno ritorno, che vengono definiti COVID-free. Che cosa vuol dire? Si potrà viaggiare solo con un test che risulta negativo, quindi i passeggeri dovranno esibire l'esito negativo di un tampone fatto 48 ore prima, oppure prenotandosi nel momento della prenotazione per questo viaggio in treno, lo potranno fare direttamente in stazione di Milano o di Roma presso un'apposita struttura predisposta dalla Croce Rossa. Allora, è una cosa importante perché bisogna cominciare a uscire. Questi treni comunque viaggeranno con una capienza del 50%, tutto il personale è controllato e tutti i passeggeri sono controllati. Come dicevo prima, o arrivi che tu hai fatto un tampone entro le 48 ore precedenti e risulta negativo, oppure ti prendi l'appuntamento, dovrai presentarti in stazione con circa 2 ore e mezza di anticipo, ti faranno un test che probabilmente sarà quello rapido perché non ci sono i tempi tecnici per avere il risultato. Se è negativo sali, se è positivo torni a casa tua e ti rimborsano il 100% del biglietto, quindi è una cosa già importante. Non ha importanza se sei vaccinato o meno, perché dovrai seguire comunque queste stesse procedure, perché ormai abbiamo capito che anche un vaccinato ha questo problema, che può essere comunque veicolatore di questo virus. Quindi l'importante è il metodo di verifica, è un tampone negativo, o fatto entro le 48 ore o fatto un momento in stazione, però diciamo che è un cenno verso la ripresa. Si comincia il 16 aprile con questa tratta e dopo, se le cose funzionano, probabilmente tutti gli altri gestori e anche la rete RFI probabilmente amplierà questo tipo di servizio. Quindi per la
Benissimo.
Sicurezza di loro, esatto. Come lavoratori, perché bisogna tenere conto che loro, e noi come passeggeri.
Infatti, è una cosa importante, hai fatto bene a sottolineare che non sarà richiesto il vaccino, perché purtroppo in questa situazione ancora non tutti possono accedere alla vaccinazione, per cui sarebbe veramente un controsenso, un paradosso richiederlo, soprattutto ad alcune categorie, però il tampone, questo ci mette già in una situazione più di tranquillità.
Esatto.
Torniamo ad occuparci di social. Nel mondo dei social, LinkedIn è decisamente quello più professionale, è un po' meno così chiacchiericcio, come definirlo, è veramente un luogo di ritrovo di curriculum, di professionisti, di opportunità, però anche qui abbiamo visto che è nata qualche problematica.
Eh sì, purtroppo sappiamo che i cari signori hacker si danno da fare, e in questo caso hanno proprio colpito questo sito. E cos'è? Cosa hanno fatto? Sono riusciti a sottrarre 500 milioni di profili su 600 milioni di iscritti. Quindi,
cioè, praticamente quasi tutti.
Quasi tutti. È una cosa brutta, chiaramente. E perché sta intervenendo il garante della privacy? Primo, perché se la sta prendendo con il sito, con LinkedIn, nel senso di dire: cari signori, avete fatto tutto quello che serve per mantenere, per proteggere tutti i dati degli utenti? Probabilmente no, perché altrimenti non sarebbe successo questo. Seconda cosa, che è una cosa invece importante, che ho sottolineato in maniera fondamentale: l'utilizzo di questi dati, ricorda il garante, comporta conseguenze anche di carattere sanzionatorio. Cioè, cosa hanno fatto? Questi qua che hanno rubato i dati, ovviamente li hanno messi in vendita, perché questo, c'è un sito Hacker Forum dove si possono trovare tutti questi dati, perché loro li hanno messi in vendita. Quindi è comunque non è corretto e è sanzionabile la messa in vendita di questi dati, quindi quando si trova chi lo ha fatto viene sanzionato, ma viene anche sanzionato, perché non lo puoi fare, chi li compra. Cioè, che io prendo questi dati, li ho comprati e poi li uso, non è possibile, assolutamente. Però la cosa più drammatica è quella che sottolineavo all'inizio, che sono riusciti a entrare e hanno rubato la maggior parte di questi profili. Vuol dire che il sito effettivamente ha delle falle proprio sulla custodia dei nostri dati. E qui, con la scusa che questo sito è mirato principalmente per la ricerca di lavoro, la gente ci mette tutti i propri dati, ci mette il proprio curriculum, quindi dà delle informazioni più che il classico social, nome, cognome, data di nascita e luogo di nascita, scrive molto di più, e quindi sono stati rubati dei dati importantissimi personali. Ecco, fortunatamente qualcuno ha segnalato, ma il garante si è accorto, LinkedIn dovrà provvedere a tutelare molto di più i propri utenti, altrimenti qua scappano chiaramente. E però attenzione, che sia la vendita sia l'acquisto di queste cose assolutamente non va bene. E se qualcuno che era iscritto a quel sito ha delle attività anomale, quindi viene contattato in modo anomalo, in modo strano, è giusto che lo segnali, perché ci sia un controllo maggiore.
Esatto. E poi il consiglio è sempre quello, anche su LinkedIn i dati, si può mettere un curriculum, le principali esperienze lavorative, è comunque, come dire, un social che aiuta molto dal punto di vista professionale. Non è necessario mettere proprio tutto, no, caro Renzo? Alcuni dati si possono tenere poi per un passaggio successivo con eventualmente chi ci dovesse cercare. Allora, rimaniamo un po' nel mondo del web, perché parliamo ancora dello shopping online. Oggi perché, Renzo, questo argomento è nuovamente con noi?
Perché ho trovato degli approfondimenti, diciamo, perché ne avevamo già parlato così, però ho trovato degli approfondimenti che ho ritenuto interessanti portare un po' alla conoscenza, perché ricordiamo, non sempre parliamo di casi specifici, ma spesso è un'informativa generale su alcune cose, dopo sta al singolo, eventualmente se bisogna approfondire lo approfondiamo ancora di più, però qui è dare un'informativa un po' più generalizzata su tante cose che diciamo con le quali ci scontriamo quotidianamente. In questo caso prendo AliExpress, ma lo prendo come esempio, non è né sanzionato né niente, attenzione, eh. Ovviamente questo è un sito cinese. Come funziona? Ha una rete di venditori composta da centinaia di migliaia di piccole imprese, e la maggior parte di queste imprese sono localizzate in Cina, e quindi si può acquistare tranquillamente. È molto simile a un eBay, tanto per capire. E perché la gente sceglie AliExpress? 9 volte su 10 lo sceglie per un discorso di prezzo, perché sappiamo che magari il costo della merce che noi vogliamo acquistare, prendendola direttamente da artigiani che lavorano di là, dall'altra parte del mondo, magari è molto più conveniente. Quindi qui parliamo del discorso di spedizione e consegna della merce. Un conto sono le spese postali, un conto è tutto il resto. Attenzione, l'avevo già preso in esame, però oggi ho proprio dei dati un po' più specifici. Dazi doganali per gli acquisti su AliExpress. Perché? Perché bisogna ricordarsi che quando noi compriamo qualcosa dall'altra parte del mondo, la teoria dice che loro lo producono, hanno il loro sistema, diciamo, finanziario legato alla tassazione. 9 volte su 10 loro dicono non pagano alcune tasse perché il prodotto viene spedito dall'altra parte del mondo, e noi però dovremmo pagare le tasse nel momento che riceviamo la merce, andrebbe dichiarata e andrebbe pagate le tasse, che sono le imposte doganali. Quindi al di fuori delle spese di spedizione ci sono altre due cose: dazi doganali, quindi imposte doganali, e l'IVA. Eh sì, perché ci sarebbe anche l'IVA. Allora, ho trovato proprio aggiornamento, e cos'è il dazio doganale? Quindi quando la merce supera una certa quota, c'è l'imposta del dazio, che non è fisso, dipende proprio dalla tipologia di merce. Quindi il minimo da pagare sono 6,5%, e da lì può variare. Allora, facciamo un esempio: una cover di telefoni cellulari, che è composta da un guscio protettivo in policarbonato, che ormai lo conosciamo tutti, il dazio da pagare sarebbe del 6,5% sul valore di acquisto, ovviamente prezzo della quantità più le spese di spedizione. Se io ho il pezzo costa 10 euro e le spese di spedizione sono 5, totale di 15, il dazio lo pago su tutti e 15. Attenzione, questo è un esempio. Poi c'è il discorso dell'IVA. Allora, qual è il concetto? Se il bene è al di sotto dei 22 euro non si paga neanche il dazio. Se il bene supera questa cifra, ovviamente ci sarebbe da pagare il dazio, ma non ancora l'IVA. L'IVA si paga per merce superiore ai 150 euro. Perché tante volte noi abbiamo comprato qualcosa dall'altra parte del mondo e non abbiamo pagato né dazio né IVA? Perché è un problema di controlli. Cioè, passano milioni di pacchi tutti i giorni, diciamo a campione prelevano qualcosa. Sicuramente il sistema bypassa quelli che sono di valore inferiore ai 22 euro, perché tanto non sono soggetti né una cosa né all'altra, e probabilmente prendono a campione qualche cosa che li sospettisce, e magari perché c'è dentro è stato dichiarato un qualcosa di diverso rispetto al prodotto finale, oppure di valore inferiore rispetto mi viene da dire, c'è un qualcosa che vale 200 euro, viene dichiarato che vale 140 per non pagare l'IVA, per esempio. Ecco, queste possono essere, quindi vanno a campione. Addirittura, se poi si superano alcune cose, ci sono delle sanzioni, ci sono delle imposte particolari, e addirittura si può arrivare anche al blocco della merce. Perché? Perché ovviamente qui non parliamo della singola cover, ma se io compro 1000 cover, sicuramente se non pago queste cose mi viene bloccata la merce, e quindi se poi non la vado a ritirare ho perso tutto.
Chiaro.
Se la vado a ritirare i costi sono importanti.
Infatti. Benissimo,
ecco,
quindi.
Questo è un po'.
L'importante è essere informati anche su queste cose.
Attenzione, esatto, le dogane in caso di sospetto possono aprire i pacchi, sono autorizzati, quindi possono aprire i vostri pacchi. Qui dovesse arrivarvi che non è più sigillato perfettamente, ricordatevi che in dogana possono aprire tutti i nostri pacchi, ovviamente loro lo fanno a campione perché ne hanno milioni ogni giorno, quindi non è possibile, però attenzione anche alle dichiarazioni infedeli. Ecco, questo era un po' quello che io ho trovato, quindi sotto i 22 euro non si paga nulla, sopra i 22 euro ci sarebbe il dazio, sopra i 150 euro
c'è anche
l'IVA.
Benissimo.
Quindi attenzione, quando acquistate cose anche di un certo valore di là, dall'altra parte del mondo, e dovete tener conto che c'è la possibilità che dovete pagare anche questi prezzi aggiuntivi, quindi non sempre potrebbe diventare così conveniente.
Infatti. Bene, allora siamo addirittura d'arrivo dell'appuntamento di oggi, mercoledì 14 aprile, e chiudiamo parlando del cambio dei contatori dell'energia. Ce ne siamo già occupati, quindi aggiornamento anche in questo caso.
Sì, perché questo? Perché, aspetta che ho perso il foglio, eccolo qui.
Ma tu sai tutto allora, a memoria, caro Renzo.
Fino a un certo punto.
Sì,
no,
sì.
È vero. Allora, energia elettrica, attenzione, perché? Perché stanno cambiando i contatori, no? Quindi è una generazione nuova, non dico che vanno meglio, però c'è un controllo della rete più, diciamo, più costante, nel senso che questi nuovi contatori fanno una rilevazione ogni 15 minuti, quindi è una cosa importantissima, proprio c'è l'evoluzione anche in questo caso tecnologica. Qual è il concetto invece che voglio portare all'attenzione? Qui da noi mi pare che quasi tutti i paesi li hanno già cambiati, però ci sono ancora tanti avvisi. Ecco, il concetto è che è emerso che venivano a cambiare i contatori senza avvisare gli utenti, cioè in alcuni casi, però leggendo questo articolo ho detto anche qui dove abito io adesso c'è un condominio, hanno fatto cambio di tutti i contatori ma nessuno del condominio era presente. Perché? E non va bene perché? Perché in teoria loro dovrebbero stilare un verbale, l'azienda che fa il cambio contatore deve stilare un verbale nel quale comunque scrive quant'erano i dati del vecchio contatore che viene rimosso, perché quello nuovo parte da zero e quindi lì vabbè, non cambia niente perché partono tutti da zero nel vero senso della parola, però i vecchi consumi vengono segnati su un verbalino. Se non siamo presenti non abbiamo la possibilità di controllare questa operazione. Ecco, è emerso un po' questa cosa, quindi anche qui da noi non dappertutto ancora stati cambiati, perché vedo ancora qualche segnalazione sulle porte perché c'è una seconda casa, quindi l'utente non c'è, non sono potuti entrare per il cambio dei contatori. Ecco, attenzione, perché quando vengono a fare questo cambio la ditta che fa questo cambio deve stilare un verbale e deve riportare esattamente le letture che ci sono sul vecchio contatore e dopo ovviamente consegnarvelo. Questa
Benissimo.
È la cosa più importante.
Più importante. Bene Renzo, allora, ecco, infatti anche oggi abbiamo veramente raccontato tantissime cose, siamo in chiusura. Io come sempre ringrazio Renzo Peverelli, ricordo che ci sentiremo alla prossima trasmissione ancora per questo mese di aprile. Ero già passata maggio, ma noi ci sentiamo anche il 28 aprile, esatto, saremo in diretta con tantissimi altri argomenti, sempre così, non anticipiamo nulla perché siamo sempre sulla massima attualità. Ricordo che potete scriverci se avete qualche suggerimento o anche qualche cosa che volete segnalare o chiedere al nostro Renzo Peverelli e soprattutto all'associazione Ad Hoc, che poi vi metteremo in contatto, insomma, direttamente, giusto Renzo?
Esatto, certamente.
Benissimo. Con questo quindi grazie Renzo Peverelli, buon lavoro e appuntamento alla prossima trasmissione.
Grazie Barbara, un saluto a tutti.
Ad Hoc Magazine, lo sportello radiofonico con l'Associazione Difesa e Orientamento dei Consumatori, a cura di Renzo Peverelli, referente per le province di Belluno e Treviso. Un aiuto concreto per orientarsi tra diritti e doveri del consumatore. Scrivi o telefona alla redazione di Radio Club 103. Riceverai in diretta la risposta ad hoc per il tuo problema. Ogni secondo e ultimo mercoledì del mese alle 11:15 su Radio Club 103.